Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: emergenza coronavirus, in tutto il mondo prosegue la campagna di vaccinazione, la Pontificia Accademia per la Vita, si eviti il rischio di forti ingiustizie. Stati Uniti, intensa attività di Joe Biden nei primi giorni della presidenza, decisi aiuti per frenare la crisi causata dalla pandemia. Da ieri in vigore il trattato dell'ONU per la proibizione delle armi nucleari. Rete italiana Pace e Disarmo, un passo storico. Sono le 8, buongiorno da Medeolo Monaco. In apertura, la crisi sanitaria legata alla pandemia. Sono oltre 2 milioni il numero dei decessi legati al Covid registrati ufficialmente nel mondo dall'inizio della pandemia, oltre 98 milioni i contagi e 54 milioni i guariti. Intanto continua il piano delle vaccinazioni in tutto il mondo. Il servizio di Marina Tomarro.
Mentre in tutto il mondo aumentano i contagi, si cercano nuove vie per rendere più efficace la campagna vaccinale. Intanto sono in corso contatti preliminari fra il gruppo che sviluppa il vaccino russo Sputnik V e l'Agenzia Europea dei Medicinali per l'avvio dell'analisi scientifica dei dati. Contatti anche con la Cina per il Sinovac. Preoccupazione da parte dell'OMS per i ritardi del vaccino in Africa. In Brasile sono in arrivo 2 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Il presidente Bolsonaro ha ribadito che sarà distribuito in tutti i 27 stati del paese. Una particolare attenzione è stata data all'Amazzonia, attualmente la regione più colpita dalla pandemia. In Europa, se da una parte i contagi non calano, dall'altra continua senza sosta la campagna vaccinale. Intanto preoccupa non solo la variante inglese, ma anche quella sudafricana, per una resistenza ai vaccini esistenti rispetto al ceppo originario dell'infezione.
Continuiamo a parlare della pandemia, superare il nazionalismo vaccinale, perché l'immunizzazione da Covid-19 è un bene comune per tutti. Vanno inoltre evitati ritardi, specie nei paesi poveri. Così in una nota la Pontificia Accademia per la Vita, che parla del rischio di forti ingiustizie. Il presidente, Monsignor Vincenzo Paglia, chiede uno scatto di attenzione e di coscienza per non lasciare indietro nessuno. L'intervista è di Gabriella Ceraso.
C'è come una corsa all'accaparramento dei vaccini, c'è persino chi ha parlato di apartheid da vaccino. Tutto questo è aggravato dal sorgere delle varianti, se si allargano, di rendere inutili i vaccini già prodotti.
Voi parlate di strumenti necessari per raggiungere quelli che sono gli obiettivi concordati. A cosa pensate?
Alla possibilità di far produrre il vaccino in diversi paesi, perché noi riteniamo che il vaccino sia davvero un bene comune di tutti.
Ci sono delle speranze anche per superare questi steccati?
C'è come un rallentamento rispetto alla capacità di solidarietà durante la ricerca. Per questo credo che una concordanza tra stati, industrie farmaceutiche debbano fare uno scatto di solidarietà di fronte all'urgenza di vaccinare miliardi di persone.
Andiamo negli Stati Uniti. Dopo i primi giorni alla Casa Bianca, prende sempre più forma il disegno politico del presidente Biden. Molti suoi interventi, sia in politica interna sia estera. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Joe Biden riprende in mano l'agenda internazionale dopo la marcia indietro sull'uscita di Washington dal protocollo sul clima di Parigi e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il capo della Casa Bianca guarda all'Afghanistan e alla Corea del Nord. Nel primo caso, allo scopo di sostenere il processo di pace, sarà opportuno monitorare e rivedere l'accordo con i talebani del febbraio 2020, mentre Pyongyang viene considerata ancora una minaccia per gli USA a causa del programma nucleare lanciato da Kim Jong-un. Sul piano interno, Biden sta lavorando ad un rafforzamento della sicurezza contro l'estremismo e il terrorismo interno. Particolare attenzione infine alla crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia. Firmati due ordini esecutivi per dare aiuti economici immediati agli americani in difficoltà. Pessimismo sugli sviluppi dell'epidemia di Covid-19, attualmente 400.000 decessi negli Stati Uniti, che per Biden potrebbero presto arrivare a 600.000.
Voltiamo pagina, la crisi umanitaria nella Repubblica Centrafricana rimane una delle più gravi al mondo, sono almeno 100.000 le persone ancora sfollate. L'UNICEF denuncia che i bambini stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi con l'interruzione dell'istruzione, l'esposizione alla violenza e il reclutamento in gruppi armati. Andiamo in Portogallo domani al voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Si tratta della prima elezione in Europa nel 2021. La consultazione arriva in concomitanza con l'inizio del semestre di presidenza portoghese dell'Unione Europea e con la grave crisi legata al coronavirus. Il paese lusitano ha il numero più alto al mondo di nuovi contagi in relazione al numero di abitanti. Michele Raviar.
Il favorito in questa tornata elettorale è l'attuale presidente in carica, il conservatore Marcelo Rebelo de Sousa, 72 anni ed esponente del Partito Socialdemocratico. Più staccati nei sondaggi la socialista Ana Gomes e il sovranista André Ventura. Il Portogallo è una repubblica semipresidenziale, ma il capo dello Stato non ha diretti poteri esecutivi, per questo le consultazioni non dovrebbero avere ripercussioni sul governo in carica, un monocolore socialista guidato dal premier António Costa. La vera incognita è infatti l'affluenza alle urne, che rischia di abbassarsi a causa dell'emergenza coronavirus e aumentare così la possibilità di un ballottaggio tra i due candidati più votati. Negli ultimi giorni la media dei nuovi contagi è infatti di 10.000 al giorno in un paese di 10 milioni di abitanti. Costa ha quindi annunciato la chiusura di scuole e università, bloccati a partire da oggi poi i voli in arrivo e in partenza per il Regno Unito. Stop anche alle messe e alle attività pastorali. Decisione a malincuore, occorre senso di responsabilità, scrive la Conferenza Episcopale Portoghese.
In Honduras la carovana di 9.000 persone partita da San Pedro Sula nel nord del paese e diretta negli Stati Uniti si sta pian piano sbriciolando. Le autorità del Guatemala hanno continuato in modo incessante a far tornare indietro nel loro paese oltre 3.660 honduregni, tra questi 510 minori. Dall'Honduras la testimonianza di Don Ferdinando Castriotti al microfono di Benedetta Capelli.
Queste carovane sono in un certo senso l'immagine del dolore, della sofferenza che uno vive nel paese dove è nato e dove spera di tenere un pochettino di possibilità per potersi sviluppare. Però purtroppo così non è. La gente ha fame, la gente quando ha fame, quando non ha nulla, cerca in tutti i modi di poter ottemperare a queste esigenze, cerca in tutti i modi di poter dare ai suoi figli un futuro diverso. Come Chiesa siamo lì a curare le ferite, a curare le piaghe. La gente è stanca, la gente sta soffrendo molto e se stanno emigrando non è perché gli piace stare in mezzo alla strada buttati, è perché davvero non hanno alternative.
Voltiamo pagina, in Russia sono iniziate le proteste a sostegno dell'oppositore Navalny, rientrato da pochi giorni dalla Germania dove è stato curato per un sospetto avvelenamento. Le proteste sono state convocate dal suo movimento in tutto il paese con l'obiettivo di chiederne la scarcerazione. I leader della Chiesa Cattolica di tutto il mondo hanno accolto con favore l'entrata in vigore da ieri del Trattato delle Nazioni Unite per la proibizione delle armi nucleari. È un passo storico, sottolinea Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne per la rete italiana Pace e Disarmo, uno dei partner della campagna internazionale per la messa al bando delle armi atomiche ICAN, che nel 2017 ha vinto il premio Nobel per la pace. Ascoltiamo.
Da oggi le armi nucleari sono proibite secondo una legge internazionale, che certo vale solo per i paesi che hanno ratificato, ma dimostra che è possibile mettere queste armi inumane e distruttive fuori dalla storia.
Il trattato proibisce tra l'altro anche il possesso delle armi nucleari, anche questo immagazzinare armi atomiche, come più volte detto da Papa Francesco, è immorale.
Assolutamente sì, va ricordato che il Vaticano è stato proprio il primo Stato al mondo a ratificare e il Papa è stato fondamentale in questo percorso, ha sostenuto i negoziati, ha sostenuto la campagna internazionale e proprio nel 2017, dopo che il trattato era stato approvato alle Nazioni Unite e dopo che la nostra campagna internazionale ICAN ha ricevuto il premio Nobel per la pace, ci ha ospitato tutti in questo simposio fondamentale nel novembre 2017, quello che stiamo dicendo in tutto il mondo con le organizzazioni come Pace e Disarmo che aderiscono ad ICAN è che le armi nucleari da sempre sono state considerate immorali, da oggi sono anche illegali.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Giuseppe Mauriello in regia e Amedeo Lo Monaco, grazie per l'attenzione.